Chiedo scusa, ma ho avuto un problema con il microfono. Dicevo che queste leghe sono coordinate, tenute insieme da una rivista Vista Femminile e hanno un orientamento politico composito, interclassista. Sono messe in ombra però queste leghe da alcune nuove associazioni che vengono a costituirsi tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. L'Associazione per la Donna, nata a Roma nel 1897, è un esempio. Associazione per la Donna, poi divenuta Associazione Nazionale per la Donna. Accanto a questa poi c'è la Costituzione dell'Unione Femminile Nazionale, del Comitato Nazionale Pro Suffragio, del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane. Avviene contestualmente anche la nascita di diverse riviste. Che questo pone l'accento anche sull'aspetto culturale che si vogliono dare i movimenti femministi in questo periodo. Riviste che appunto svolgono un ruolo molto importante appunto per tenere i contatti e per legare questi movimenti. Un'altra questione riguarda la presenza delle donne nei sindacati. Alcune presenze sono importanti, con figure di assoluto spicco, come Argentina Altobelli, ad esempio. Ma va valutato, per tenere insieme appunto questo quadro, che la maggior parte delle lavoratrici in questo periodo non sono organizzate. Seppur alcuni risultati migliori si registrino nei sindacati cattolici. Un ulteriore aspetto per comprendere lo sviluppo di questi movimenti femministi ed emancipazionisti è anche guardare all'adesione delle donne ai partiti e a come i partiti appunto guardano alle donne. Va valutato che in questo periodo poche donne aderiscono ai partiti politici, preferivano i gruppi femminili. Anche forse la mancata adesione non riguarda solo l'atteggiamento dei partiti e degli uomini che dirigevano i partiti verso le donne, ma anche alla mancanza di un vero e proprio sistema partitico. Con l'inizio del XX secolo, il Partito Socialista Italiano è il partito che dava maggior sostegno sicuramente alla causa femminile, ma dava maggiore attenzione agli aspetti economici relativi appunto a questa questione. Poco sostegno, infatti, darà nella prima fase al tema del suffragio. Se volessimo sintetizzare con una breve frase, con uno slogan, questa questione, forse sarebbe il caso di dire che il concetto di classe era più importante di quello di genere. Ma pesano anche altri pregiudizi, che comunque rimangono in alcune attitudini e pregiudizi appunto della classe dirigente del partito in questo periodo, come ad esempio forti accenni al maschilismo, alla minorità delle donne, eccetera. Ciononostante è opportuno rilevare che anche alcune donne assunsero posizioni di rilievo nel Partito Socialista Italiano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E penso alla già citata Argentina Altobelli e ad Angelica Balabanov, che hanno posizioni nella direzione del partito. Una delle figure più importanti di questo periodo è sicuramente Anna Kuliscioff, nota anche per il suo rapporto con Turati. Socialista di maggior rilievo che abbraccia la causa la questione femminile. La Kuliscioff, come appunto suggerisce il cognome, era di origine russa, era un émigré con una lunga esperienza politica alle spalle. Una donna sicuramente carismatica, affascinante, molto intelligente, che affronta e medita intorno al tema della questione femminile, ma lavora contestualmente e non abbandona il Partito Socialista e non aderisce a organizzazioni emancipazioniste. Insiste sull'importanza del lavoro per le donne e porta avanti anche una campagna per la condanna ai privilegi del sesso maschile. Anche per questo poi si troverà per molti aspetti anche isolata all'interno del suo partito. La sua è una figura molto importante e la questione se sia stata una femminista rimane ancora aperta e ha diviso la storiografia. Penso a libri di Bertolotti che esprime un giudizio negativo se appunto sul fatto che la Kulishov sia stata appunto una femminista, ma andrebbe data una scorsa anche ai testi di Casalini, Colombo, Oscari che invece aprono a una risposta affermativa appunto su questa questione, seppur evidenziando alcune delle contraddizioni che Kulishov espresse rimanendo dentro al Partito Socialista, ma appunto aderendo a delle posizioni sulla questione femminile. Importante anche il suo contributo sulla legge per migliorare le condizioni di lavoro delle donne. Metterò su Moodle un link a una puntata di passato e presente che tratta appunto di Anna Kulishov e del suo rapporto con Turati. E, se riesco vi metto anche un link di uno sceneggiato televisivo sulla Kulishov che oltre a darci qualche informazione sulla stessa è anche un buon documento per cercare di interpretare una certa visione, una certa narrazione delle questioni femminili appunto all'epoca in cui questo sceneggiato televisivo è stato girato. Riprendendo il filo dei movimenti femministi che si strutturano tra 8 e 900, è opportuno citare la formazione dell'Unione Femminile Nazionale, presieduta da Ersilia Maino, fondata da esponenti di quello che si chiama femminismo pratico. E questo Unione Femminile Nazionale rappresenta una delle organizzazioni emancipazioniste più importanti nello scenario italiano. L'Unione poi diventerà Unione Femminile Nazionale e con l'idea di portare avanti questo femminismo pratico intende in buona sostanza associare la lotta per la parificazione giuridica a una grande varietà di attività assistenziali. Si spende per educare le proprie socie e per aiutare quelle in difficoltà in un ampio spettro di iniziative. L'azione dell'Unione Femminile Nazionale serviva a gettare le basi di azioni che poi si sperava dovessero essere portate avanti dallo Stato. L'Unione incoraggiava le donne ad assumere delle cariche pubbliche, ad esempio nei consigli di amministrazione degli enti caritatevoli, carica che era possibile assumere, che le donne potevano assumere dal 1890. L'Unione inoltre pose attenzione al sostegno del valore sociale anche, della maternità, a quel diritto di essere madri, portando avanti delle azioni, ad esempio come la legge sul congedo di maternità, anche se con risultati poi minori rispetto alle aspettative e rispetto alle richieste. Nel lungo periodo però è importante rilevare che questa pressione che cerca di esercitare porterà anche alla creazione della Cassa Nazionale per la Maternità del 1910. Ho citato prima il femminismo pratico, dandone una sommaria definizione. In modo altrettanto rapido vi segnalo che nella storiografia questo è un argomento che per certi aspetti è stato controverso. Si è discusso quale e quanto sia stato il contributo dato appunto da questo tipo di femminismo all'emancipazione delle donne in questo periodo. Semplificando molto, si può ridurre a due posizioni. Alcuni che ne danno un giudizio poco positivo, come Bortolotti e Donald Meyer. Altri invece, come Buttafuoco, che tendono a rivalutarne l'azione. Continuando questa rapida carrellata sui gruppi e sulle articolazioni del femminismo, tra 8 e 900 è necessario citare il femminismo cattolico, un movimento che per molti aspetti è diverso da quelli sinora analizzati. Il femminismo cattolico esalta il ruolo materno e le attività assistenziali. È uno slancio che è dipendente dall'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII del 1891. E che fa riferimento a quel cattolicesimo sociale che deve essere partecipato anche da molte donne. Per la Chiesa l'azione delle donne è utile anche come contrasto al socialismo e ai fenomeni di secolarizzazione che caratterizzano questo periodo. E le donne vengono viste come un vero e proprio baluardo nella difesa contro la modernità. Femminismo cattolico, le donne sono pari agli uomini, però solo sul piano spirituale. Questo femminismo cattolico non propone un cambiamento del ruolo delle donne o la concessione di nuovi diritti, ma al contrario di nuovi doveri e di nuovi modi di servire Dio. Tutto questo senza allontanarsi appunto dalla missione principale di madre e di moglie che cattolicesimo della donna. Le femministe cattoliche propongono anche un miglioramento però dell'istruzione delle donne e si spendono anche per proporre un tema che abbiamo già incontrato, quello della possibilità della ricerca della paternità, pratica che era appunto vietata per legge. Ma va detto che hanno anche posizioni non condivise, talora del tutto o in parte non in linea con le gerarchie ecclesiastiche. Infatti alcune pensano alla fede come percorso per emancipare le donne, altre invece di portare avanti iniziative assistenziali e di organizzare le lavoratrici, di creare scuole professionalizzanti. Altre ancora si avvicinano progressivamente alle posizioni del femminismo laico, più o meno timidamente, almeno su alcuni punti, come ad esempio il suffragio, che invece molte femministe cattoliche, su indicazione della gerarchia, non ritengono opportuno o ritengono un passo ancora prematuro. Ma la cosa che le accomuna sicuramente tutte, pur in questo scenario, ho detto, abbastanza composito, composizione non sempre del tutto condivise, è comunque il fatto che non sostengono mai il divorzio, azione che invece alcuni esponenti politici stavano portando avanti, come abbiamo già detto, e comunque non mettono assolutamente mai in discussione l'istituzione della famiglia.